Va ora in onda Focus. Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. In studio Elisa Barion.
Buongiorno amici e amiche di Radio Blu e tu e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il programma di informazione e attualità Focus, rigorosamente in modalità da remoto in osservazione delle regole per il contenimento dell'epidemia di Covid-19. Io sono Elisa Barion, eccezionalmente sola senza Giovanni Nalina al mio fianco, che però saluto, e alla regia i super tecnici Walter Sigolo e Nicola Ferrari. In questa puntata, che si inserisce nel ciclo di appuntamenti speciali di Focus dedicati all'attività dell'amministrazione comunale di Rovigo, che sta per compiere un anno e mezzo di lavoro dal momento dell'insediamento, riprendiamo il discorso aperto nei giorni scorsi con l'assessore alle politiche ambientali Dina Merlo. Il format ormai lo conoscete. La scorsa puntata abbiamo intervistato l'assessore Merlo sulle questioni principali che riguardano i suoi referati. Oggi li analizziamo da un'altra prospettiva, ovvero attraverso la voce dei consiglieri comunali, un rappresentante per la maggioranza e uno per l'opposizione, che ci diranno la loro opinione proprio a partire dalle dichiarazioni dell'assessore. Allora passo subito a presentarvi i nostri ospiti di oggi. A rappresentare la maggioranza consiliare è con noi il consigliere del Partito Democratico Graziana Zalin. Per l'opposizione è nostro ospite invece il capogruppo della lista Monica Gambardella Sindaco Antonio Rossini. Grazie per aver accettato il nostro invito e benvenuti a Focus.
Buongiorno a tutti.
Grazie, buongiorno ai radioascoltatori.
Entrambi, Azzalini e Rossini, hanno ormai maturato una certa esperienza all'interno dell'amministrazione. Azzalini, lo ricordo, è stato a lungo consigliere comunale, vice sindaco di Rovigo negli anni di Fausto Merchiori sindaco, successivamente consigliere regionale per 2 legislature, da 1 anno e mezzo di nuovo consigliere comunale ed ex capogruppo del Partito Democratico. Antonio Rossini è stato consigliere comunale a Rovigo dal 2015 al 2019 negli anni di Massimo Bergamin sindaco della Lega ed è stato poi rieletto alle elezioni comunali di maggio 2019. Ma iniziamo subito la nostra chiacchierata esattamente dallo stesso argomento con cui abbiamo iniziato con l'assessore, i rifiuti. Rovigo, città capoluogo della nostra provincia, è il comune proprietario della maggioranza delle quote anche nel nuovo assetto societario di Ecoambiente, società che ha appena completato il processo di fusione con il consorzio RSU. Per quanto riguarda il ruolo dell'amministrazione del capoluogo sui progetti per arrivare ad una considerevole riduzione della produzione di rifiuti e dei costi di raccolta, trattamento e smaltimento, l'assessore ha spiegato che si dovrebbe procedere, pandemia permettendo ovviamente, nel 2021 con il porta a porta nei quartieri, mentre nel centro storico, con le attenzioni che merita, è rinviata al 2022. Inoltre sarà importantissimo coinvolgere i cittadini nelle scuole e con degli eventi pubblici oltre alle attività produttive. La domanda è: come valutate l'attuale situazione su questo fronte e qual è a vostro avviso la chiave di volta in mano al comune per migliorare? L'amministrazione, voglio dire, è sulla strada giusta? Partiamo con la risposta del consigliere Rossini, prego.
Grazie di nuovo, buongiorno a tutti. Mi permettete di sottolineare una nota positiva di questa vostra iniziativa che ci dà anche parola di usare altri canali come quelli della radio per poter raggiungere i nostri cittadini e gli ascoltatori. Premesso ciò, io ho fatto un progetto ancora dal 2015 che è Un cittadino chiede, proprio perché secondo me la politica doveva di nuovo stabilire un contatto con il territorio, un contatto che va al di là poi della preferenza che uno prende o del voto, ma un contatto diretto con tutta la cittadinanza, quindi anche con chi non ha espresso il voto nei tuoi confronti, affinché venissero recepite della città, anche perché noi come singoli non possiamo avere una visione completa di tutto, quindi il fatto di fare questo progetto, mettere a disposizione un'email e il mio telefono, era proprio per avere un centro di ascolto e di allerta su ciò che sono le problematiche in ogni punto, quartiere della città. Per quanto quindi riguarda i rifiuti, io sono molto pragmatico. Quello che riscontro ancora tutt'oggi è un mancato, diciamo, efficientismo per quanto riguarda quella parte di rifiuti che vengono messi al di fuori dei cassonetti. Più volte ho anche scritto all'amministrazione, ho fatto interpellanze, nel quale invitavo di fare una nuova riorganizzazione che potesse prevedere il fatto che ci fossero un piccolo camioncino nella città proprio per togliere quei rifiuti attorno ai cassonetti. Perché è vero che la gente è in civile e li mette fuori, che non è possibile che rimangano anche dei giorni al di fuori dei cassonetti. Quindi, a sua volta, ci deve essere una risposta a questa inciviltà. La risposta è doverli subito togliere. Anche perché c'è una teoria sociologica che è detto che dove c'è il degrado aumenta il degrado. Cioè, se io lascio un rifiuto al di fuori, qualcun altro si sarà autorizzato di metterlo un altro. E così si aumentava la situazione. Anche nel quartiere Tassina, a San Pio e anche nel centro storico. Quindi a me è dispiaciuto che la risposta è stata: ma per far questo ci vogliono ulteriori soldi. Allora io mi chiedo, è meglio un servizio che lo stesso è pagato, perché penso che i cittadini, insomma, pesano le tasche, non credo che sia così a basso costo e non adeguato, inefficiente, più è vera una città pulita? Quindi questa è la risposta. E comunque non credo nemmeno che si aumenti tanto il costo, perché l'organizzazione che avevo chiesto io era che chi passava con il camion, già lui, a sua volta sappiamo che ormai è un po' tutto meccanizzato, quindi col braccio prende i cassonetti, quello che rimane fuori, rimane fuori. Cioè, riorganizzare che anche l'autista avesse dei verbalini dove segnalava di volta in volta quelli che lui non poteva asportare, li segnalava alla direzione centrale, e a quel punto, a fine giornata, usciva un raccoglitore, un camioncino, e faceva la pulizia completa di tutto ciò che era esterno. Quindi questa è un'altra cosa che io, perché le cose poi sono queste, insomma, che noi viviamo. Quando vediamo anche televisori, frighi, materiale elettrodomestico al di fuori, abbandonati lungo la strada, lungo i cassonetti, purtroppo, malgrado che è stata fatta una certa informazione, ma si vede, bisogna prendere atto che se è stata fatta informazione e non è stata recepita, vuol dire che l'informazione non ha colpito l'attenzione dei cittadini, perché sappiamo benissimo che basta metterlo davanti a casa, chiamare un numero verde e te lo vengono a prendere gratuitamente, quindi non si comprende perché ci sono ancora delle persone che le abbandonano in questa maniera. Allora avevo a sua volta segnalato, visto che tutti quanti andiamo nei cassonetti, di mettere lì della cartellonistica nella quale pubblicizzava il fatto che un certo tipo di materiale, quindi quello elettrodomestico, al numero verde scritto bene in questa cartellonistica, veniva riperito localmente, gratuitamente, da parte di Occhio Ambiente. Ecco, sono tutte piccole cose che non credo che ci vuole uno sforzo economico, ma secondo me danno un aiuto per poter a sua volta rendere la nostra città più pulita. Per ultimo, il centro storico. Io, un centro storico, abbiamo visto cartoni abbandonati fuori, messi fuori dai cassonetti, o anche nei periodi di festività, dove abbiamo anche non solo i cartoni, ma anche l'immondizia che trasborda di fuori. Quindi bisogna prendere atto che in certi periodi un maggior afflusso e consumo, bisogna in certi posti un servizio rafforzarlo. Perché non è possibile che il sabato o la domenica ci sia dell'immondizia abbandonata fuori dai cassonetti o si aspetta lunedì, martedì o il giorno per andare a prendere. Bisogna prendere atto della situazione, perché se vogliamo dare, cioè, al di là del Covid che ha complicato tutta la situazione, per carità, ma vogliamo fare il distretto del commercio, rivalutare il centro storico, e la prima cosa, secondo me, rendiamolo pulito e accogliente, dopodiché aggiungiamo iniziative e eventi di qualità.
Grazie, consigliere Rossini. Ora Prego. Cedo la parola al consigliere Azzalin. Prego, consigliere.
Grazie, anch'io voglio iniziare ringraziando Radio Blu e tu e i conduttori anche di questa specifica trasmissione per le opportunità che danno all'amministrazione pubblica, ai protagonisti, diciamo, della vicenda politica cittadina, anche di esprimere le loro posizioni, quindi un altro canale per confronti di idee e approfondimento di temi. Penso che questo sia uno dei dati positivi cui dare atto, insomma. Ecco, detto questo, per venire alla domanda, più che chiavi di volta rispetto a quello che bisognerebbe fare, dico subito che sono d'accordo anche con l'impostazione di fondo del collega Rossini, ovvero che molte delle cose, delle problematiche che abbiamo da affrontare e dei problemi che si riscontrano hanno a che fare con l'inciviltà dei cittadini, perché spesso ci sono le norme, ci sono le indicazioni, si attua una certa organizzazione anche del servizio, ma poi diciamo le cose non vengono rispettate, e questo va a danno della pulizia e anche di una città che all'apparenza può sembrare poco accogliente, eccetera. E questo è vero. Per cui, allora, per risolvere questi problemi, ecco, credo che non ci sia una soluzione che da sola ci consente di migliorare, diciamo, la situazione. Ce ne sono diverse. Allora, va da sé che io ritengo che l'approccio dell'assessorato nell'impostazione delle politiche per quanto attiene i rifiuti siano corrette e tengono conto appunto di questa visione, che deve essere un approccio sistematico e che deve partire da una organizzazione del servizio, per cui certa, un'organizzazione efficiente, è un qualcosa in progress che si sta attuando ora, perché vorrei ricordare che c'è un servizio porta a porta nelle frazioni, questo non c'è nei quartieri e nel centro città, e quindi questo porta anche a parte del problema evidenziato da Rossini, cioè noi abbiamo un degrado soprattutto ai confini, a parte alcune situazioni specifiche nel centro storico, diciamo. E quindi, ecco, allora bisogna quindi continuare in una diversa organizzazione del servizio, che poi, e quindi estendere il porta a porta quantomeno ai quartieri residenziali della città. Ecco che allora si verrebbero un po' a sanare quelle situazioni, diciamo, di degrado ai confini, perché cosa succede? I cittadini trovano tanti, purtroppo ancora, trovano più comodo portare i rifiuti magari nei cassonetti laddove inizia la raccolta stradale, vecchio stampo, e non magari procedere nei loro luoghi di residenza a una, diciamo, differenziata spinta e a comportarsi secondo indicazioni. Ecco, quindi questa è una delle cose. Se poi andiamo a vedere anche gli ultimi percentuali, diciamo, sull'ecosistema urbano, per esempio su quanto attiene i rifiuti, no, che ha fatto tanto discutere un po' sulla stampa nei giorni scorsi, c'era un giudizio insufficiente sulla tematica dei rifiuti. Rovigo in pratica aveva un porta a porta, è stato riportato, che riguarda il 35% dei propri nuclei familiari, contro il 99% di Treviso, contro il 60% di Padova, eccetera. Quindi è evidente che se noi estendiamo questa modalità, che deve essere una modalità, diciamo, però resa efficiente, e quindi qua bisogna coinvolgere i cittadini, insomma, a partecipare, che poi questi fanno, come è stato rilevato, la differenza, è evidente che cresce la quantità di qualità del prodotto riciclato, e questo sappiamo quanto sia importante ai fini di una, diciamo, efficiente economia circolare, e poi cresce anche il giudizio rispetto a come si affronta il tema dei rifiuti, insomma, ecco, quindi credo che questo sia il punto. E l'altro punto dipende anche un po' da come evolve, diciamo, l'applicazione tariffaria. C'è un principio a livello europeo, della normativa europea, cioè la cosiddetta tariffa puntuale. Io pago tanto in relazione a quanto produco. Ecco, questo deve essere introdotto nel nostro sistema tariffario, e non lo è ancora stato. Credo che abbia inciso su questo anche tutta la querela che c'è stata tra Ecoambiente, Consorzio Rifiuti, questo protrarsi di organismi, diciamo, che alla fine non avevano certo l'obiettivo di risolvere i problemi dei servizi dei cittadini, ma se non quello di in maniera autoreferenziale mantenere qualche poltrona ben remunerata. Ecco, credo che finalmente si arriva alla soluzione di questo problema, e quindi al processo di fusione. Ormai mi pare siamo alla fine, e quindi anche questo credo che possa contribuire ad avere una soluzione più gestibile e che renda più efficiente il servizio. Ecco, io la vedo in questi termini, insomma.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Grazie consigliere Azzalin, adesso veniamo all'annoso problema, sempre in tema di ambiente, dell'inquinamento atmosferico. Rovigo, come tutte le realtà del bacino padano, fa i conti da anni con una situazione critica, come testimoniano i frequenti e ripetuti superamenti dei limiti del PM10, e poco si è fatto per limitarne gli effetti, è un dato di fatto. Come sta affrontando l'amministrazione il problema della qualità dell'aria, sul quale pesano anche le emissioni di determinate attività produttive, e quali sono le vostre proposte, eventualmente, per migliorare ulteriormente? Partiamo dal consigliere Azzalin. Prego, consigliere.
Sì, grazie. L'altro, uno degli altri temi, diciamo, più sensibili è il tema, ovviamente, dell'aria, come è stato posto. Ecco, su questo, a mio avviso, anche su questo c'è stato un approccio positivo, ma ripeto, vorrei sottolineare questo aspetto. Non è che tutto ha funzionato a perfezione nell'azione dell'amministrazione comunale, bisogna comprendere il contesto in cui si opera. Ecco, questo vale un po' per tutta una serie di temi che affronteremo. Dopo 6 mesi dall'insediamento, diciamo, della nuova amministrazione, cioè, è partita una pandemia che ha stravolto i canoni anche e le modalità dell'amministrazione, ha introdotto delle emergenze, cioè tutti siamo stati chiamati, ma maggiormente chi, diciamo, assolve al ruolo di amministratore a livello esecutivo e quant'altro, a partire dal sindaco, hanno avuto altre questioni cui far fronte, per cui tanti temi, diciamo, non sono stati seguiti probabilmente come avrebbero dovuto, ovvero hanno subito un rallentamento alcune misure. Tuttavia, sulla questione dell'aria, mi pare che quanto deciso, sia le ordinanze sindacali, sia le delibere della giunta che riguardavano i blocchi, che riguardavano tutta una serie di misure, sono stati atti concertati con le associazioni, con le categorie, con l'ARPAF, con l'ULS, e quindi il nostro comune si è approcciato e ha affrontato questa tematica che derivava da un piano regionale che però delegava ai comuni, diciamo, l'assunzione di determinati provvedimenti in maniera positiva. Ora, anche qua ci sono dei problemi di fondo, perché sappiamo benissimo che c'è un problema, diciamo, di veicoli che non sono più a norma, che inquinanti, che vanno bloccati, che vanno sostituiti, e quindi tutta una serie di azioni che devono, diciamo, essere messe in atto, ma dal piano soprattutto regionale e nazionale. E dall'altro c'è l'utilizzo dei combustibili, e che in una città, diciamo, le biomasse in ambito urbano sono un problema, perché spesso c'è anche un travisamento. I combustibili a legna, che sono individuati come un combustibile ecologico, sì, ecologico lo sono in termini che sono rinnovabili, ma non sono combustibili ecologici, perché le biomasse, anche legnose, producono polveri sottili, che è il principale problema che vi è in un contesto urbano, tant'è che pur essendo diminuito il traffico a seguito anche della pandemia, abbiamo visto che paradossalmente non era calato l'inquinamento in determinati contesti. Questo a significare che probabilmente occorre agire in maniera più profonda per quanto riguarda la riduzione dell'inquinamento dell'aria, e oggi anche a seguito della pandemia, che riguarda anche alcune parti della persona, in particolare le infezioni e quant'altro, esigono anche maggiormente un ambiente più salubre, un'aria più pulita, perché anche questa può essere una, seppur in misura minore ovviamente rispetto alla pandemia in atto, ma una concausa, un qualcosa che può comunque favorire la trasmissione di malattie, di virus, eccetera. Per cui, ecco, dalla pandemia dobbiamo quindi comprendere che determinate politiche di risanamento ambientale debbono proseguire in maniera più convinta, spedita. E guardate, sul tema dell'aria, finisco su questo, il nostro paese, non tanto e non solo il Veneto, anche se il Veneto ha una maggiore, diciamo, una responsabilità in più, praticamente non ha adempiuto a quelle che erano le indicazioni dell'Unione Europea in termini di risanamento dell'atmosfera. E quindi ci sono stati dei procedimenti di infrazione, ci sono state addirittura delle condanne. Ecco allora che su questa questione deve essere strutturale l'intervento, non solo per adeguarsi alla normativa, ma perché occorre guardare a un futuro in cui determinate condizioni ambientali devono essere per forza risanate.
Grazie consigliere Azzalin. Consigliere Rossini, a lei la parola.
Grazie della parola. Condivido in linea di massima l'impostazione generale che ha fatto il collega, un'esposizione molto anche corretta. E per quanto riguarda sui provvedimenti, che invece io ho un'impostazione più dal basso, e mi spiego meglio. Per quanto riguarda le ordinanze antismog, sono concordate addirittura anche a livello regionale, sono atti dovuti dai sforamenti di PM10, diciamo, posto nell'area regionale si è pensato di fare una uniformità. Però, premesso questo, io ho fatto diverse interpellanze anche a questa amministrazione e vi leggo un titolo di una di queste. Una seria politica di lotta all'inquinamento non può quindi prescindere da un diretto controllo ed intervento maestro industriale, nonché sull'utenza al focolare complessiva di 10 kW. Cosa vuol dire questo? Il problema inquinamento è rimasto tale, è diminuito ma non in maniera sensibile. Noi facciamo delle ordinanze, parco macchine vetusche, in questo momento ci sono difficoltà economiche per molti cittadini, ecco perché questo progetto è un cittadino che governa, cioè cittadini che hanno difficoltà a cambiare l'automobile, che la utilizzano per motivi di lavoro, di necessità, gli blocchiamo l'auto e poi però non ci rendiamo conto che non abbiamo più il controllo sulle caldaie domestiche. Nessuno più si verifica se regolarmente viene fatto il controllo dei fumi. E queste stufe a legna o pellet, come ha sottolineato anche il collega, vengono manutentate perché è giusto la propria alta livello di inquinamento, però almeno ci sia un controllo su un'efficiente e corretta manutenzione. Allora io dico, obblighiamo la gente a fare la manutenzione delle caldaie, che tutti accendiamo la caldaia. Tutti hanno il pellet, cioè cominciamo, questa amministrazione deve essere proattiva, cioè non mi può rispondere l'amministrazione ma questa è una concia della regione e quindi chiudere il discorso in questa maniera, cioè si deve fare partecipe attiva sulla tutela dell'ambiente del proprio territorio e pretendere a organi terzi il bollino che viene inviato e chi non è in regola venire rilevato immediatamente. Ma solo dopo che abbiamo fatto un efficiente controllo etiche industriali e sulle stufe, allora possiamo capire l'inquinamento che possiamo incidere anche per quanto riguarda i veicoli. E magari potremmo anche fare delle ordinanze meno invasive e meno pesanti per chi ha qualunque auto e non ha possibilità di cambiarli perché gli fa piacere già una macchina di 15 anni. Lo fa perché non ha possibilità di avere un altro tipo di immobile. Teniamo presente questo. Quindi entra negli obblighi di chi amministra la città. Il sindaco è responsabile della condizione di salute della popolazione del suo territorio, quindi i compiti del sindaco sono molto ampi e deve prendere provvedimenti se le condizioni ambientali sono insalubri, ma questi provvedimenti non sono solo provvedimenti all'interno delle sue competenze, ma provvedimenti di stimolo, cioè di coordinamento anche verso gli altri enti locali. Quindi è questo che io chiedo a questa amministrazione, cioè non chiudiamoci nelle nostre competenze, nel nostro orticello, perché la salute è qualcosa che va oltre il proprio territorio.
Grazie consigliere. I comitati dei cittadini sensibili ai temi ambientali nel corso degli ultimi anni si sono fatti più volte sentire dalle amministrazioni per porre all'attenzione degli amministratori i loro problemi. Il primo che mi viene in mente e che a suo tempo aveva fatto molto rumore era il comitato per salvare Parco Langer dall'asfalto, allora sono passati un po' di anni, del completamento del passante nord. Voi come consiglieri quale rapporto avete con questo tipo di organizzazioni? Prego consigliere Rossini, partiamo da lei.
Come le ho detto e ho sottolineato, il rapporto ce l'ho con i cittadini, quindi dati che sono un insieme di cittadini che si organizzano per portare avanti le proprie istanze. Quindi il massimo ascolto per confronto. Comitati, poste positive da parte di... Quindi la gente si stanca ad rappresentare le proprie problematiche in maniera solitaria, si unisce in comitati proprio per avere maggior forza e maggior capacità d'ascolto. Quindi ben vengono i comitati, che però non deve essere soltanto un approccio formale, ma deve essere un approccio costruttivo all'interno del quale poi trovare delle soluzioni dirette. Perché molto spesso si parla con i comitati e il problema non si risolve, o lo si rimanda ad altri enti. Io vi dico significativo il comitato anche che c'è a Boara, Sardano, Commenda Est per quanto riguarda gli odori sgradevoli che continuano a sorgere. Io continuo a scrivere a questa amministrazione comunale e questa amministrazione comunale continua a dire, ma dal suo punto di vista in maniera formale può anche aver ragione, che però c'è l'URSS, c'è l'ARPAV, che c'è la provincia, cioè ho capito la cosa, cioè non... cioè, fate voi il comitato dei cittadini, cioè come comune c'è il problema con un tavolo di coordinamento con gli altri enti dicendo guardate noi vediamo qua come avete questi strumenti di controllo, bisogna andare oltre, quindi bisogna capire dalle fonti il perché e intervenire con tutti gli strumenti necessari, quindi un'amministrazione proattiva e non soltanto che amministra all'interno delle proprie competenze specifiche, poi segnala qualcosa, ma tutto finisce lì. Deve essere molto, molto più incisiva e determinata.
Grazie, consigliere Rossini.
Sì.
Prego, consigliere Azzalin, a lei la parola.
Ma sì, allora, il ruolo dei comitati è importante nel corpo sociale, sia nei confronti dell'amministrazione pubblica, ma anche per a loro volta sensibilizzare i temi, non li vedo solo da un punto di vista rivendicativo, ma proprio anche come impegno civico, insomma, no, per cui possono contribuire. Però diciamo che in questa fase di debolezza della politica i comitati spesso hanno assunto un ruolo, diciamo, sì, importante, ma si ascolta di più chi alza di più la voce e chi magari sa intercedere maggiormente con azioni, diciamo, di carattere mediatico e quant'altro rispetto alle scelte dell'amministrazione, e allora si cerca di assecondarli via. Ecco, io credo che vada ricondotto, diciamo, nel giusto alveo questo ragionamento. È giusto ascoltare i comitati, è giusto coinvolgerli, avere una interlocuzione continua, ma l'amministrazione poi deve attuare, lo diceva anche Antonio, delle scelte, e quindi non dico che deve andare ad una sintesi di quanto dice, ma deve tenere conto, perché il comitato per sua natura che porta una questione porta una questione di parte che è importante, diciamo, evidenzia una sensibilità, una preoccupazione, quelli che sono delle problematiche, ma che devono trovare una loro, diciamo, integrazione rispetto a una scelta, diciamo, che riguarda l'intera collettività, e spesso, diciamo, questo è quello che manca nella visione dei comitati, per cui è opportuno tenere in conto e via. Parco Langer, faccio l'esempio di Parco Langer, benissimo, è un polmone verde, allora nei programmi dell'amministrazione c'è, diciamo, la costruzione che ormai va avanti da decenni, questo, diciamo, obiettivo pubblico dell'amministrazione di Rovigo, deve essere un obiettivo fra l'altro di tutte le città, che queste siano attorniate da una cosiddetta cintura verde che serve per filtrare l'aria, serve per proteggere un po' dai rumori delle tangenziali, serve per tante funzioni di carattere ambientale importantissime. Allora su questo bisogna lavorare. Allora è evidente che Parco Langer può assolvere in parte a questa funzione per la parte, diciamo, limitata, ma occorre mettersi d'accordo cosa vogliamo fare di Parco Langer. Vogliamo che sia interamente fruibile? Ebbene, allora occorre intervenire, perché poi c'è una parte, diciamo, cosiddetta integrale che non si può accedere per motivi di carattere naturalistico, eccetera. È molto limitata comunque una parte di questo tipo, ma in ogni caso è opportuno che questo parco sia fruibile, cosa che non è. È interamente ricadente, quasi interamente ricadente su un ex demanio militare, è opportuno che venga, diciamo, sdemanializzato totalmente, che l'amministrazione possa intervenire, si faccia un neo concorso di idee sul suo utilizzo, ma occorre intervenire, non è che, voglio dire, si può pensare che gran parte di questo parco possa rimanere nelle condizioni che è, perché rimarrebbe un insieme aggrovigliato di piante che assolvono chiaramente una funzione importante sul piano naturalistico, ma che però deve trovare qualche forma di, diciamo, devono essere un po' sistemate, insomma, perché se vogliamo che la gente possa godere di questo polmone verde anche dal di dentro e non solo per le funzioni che esercita sul piano, diciamo, di pulizia dell'atmosfera con le piante e quant'altro. Ecco, questo è è il punto. Poi, perché i comitati, voglio dire, ci sono i comitati anche non solo di carattere sull'ambiente, ci sono i comitati che vogliono far diciamo ribadire determinate tradizioni e quant'altro, e quindi all'interno delle politiche culturali della città è opportuno avere un'interlocuzione con loro. Spesso il ruolo dei comitati è fondamentale anche per veicolare determinati messaggi all'opinione pubblica, per affermare determinate politiche, ecco, di educazione e quant'altro, ecco, per cui è opportuno intrattenere con loro un rapporto, ma non delegare a loro le scelte, diciamo, che sono in capo all'amministrazione. Ecco, credo che di questo l'amministrazione debba tenerne conto, insomma, però non abdicare al proprio ruolo.
State ascoltando Focus, i fatti della settimana raccontati dai protagonisti. In studio Elisa Barion.
Io ho tirato in ballo Parco Langer non a caso, ma per ricollegarmi alla domanda che sto per farvi. In campagna elettorale l'attuale sindaco e questa amministrazione avevano posto un forte accento sul tema della riqualificazione degli spazi verdi esistenti e della realizzazione di nuove aree verdi. In campagna elettorale si era parlato di fasce boscate, di cintura verde periurbana, e l'assessore ha parlato ai nostri microfoni di un consolidamento di rapporti e contrattualistica con ASM che andrà anche in questa direzione, oltre a dei progetti di imboschimento attuati con soggetti privati. E che cosa vi aspettate da questi progetti? Prego, consigliere Rossini, partiamo da lei.
Grazie. Intanto bisogna capire quali sono i progetti, perché l'assessore Merlo prudentemente non li ha esplicitati, quindi di un soggetto in maniera generale, cioè quello di sviluppo di parchi, di verde, però non capiamo come e dove. Quindi diciamo un discorso di principio fare, perché non posso giudicare un progetto che non è stato, stato detto dall'assessore. Questa, io mi trovo perfettamente d'accordo, visto che abbiamo tanti spazi verdi, ci deve essere questa azione politica di rivalutazione. E questo parte quindi dalla cura del verde. E devo dire, devo ammettere che in quest'ultimo periodo c'è stato un netto miglioramento per quanto riguarda la manutenzione dei parchi, del verde pubblico. Ovviamente non abbiamo raggiunto i livelli che dovremmo raggiungere, però la crescita di attenzione e di migliore organizzazione per quanto riguarda lo sfalcio dell'erba c'è stata, questo è indiscutibile. Ben vengono iniziative nel quale si possono creare altri spazi verdi. Si parlava del bosco urbano nell'area ex Gabber, questa è stata una delle proposte che ho letto. Io sarei favorevolissimo se nel cuore della città, quindi in Viale Roboni, venisse fatto questo bosco urbano che potrebbe dare accoglienza a bambini, a famiglie, un parco giochi in mezzo al verde, dare un polmone anche di ossigeno. Quindi tutto questo che riguarda la città di una vivibilità maggiore, di un verde che può aiutare per migliorare la nostra area, il nostro ambiente, con una cura appropriata che va ancora, ripeto, ma siamo sulla strada, non può che trovarmi d'accordo. Poi è chiaro che le risorse non sono limitate, quindi l'assessore parlava di anche terzi privati che stanno coinvolgendo, ben venga, è la strada giusta, cioè trovare anche ditte, società che possono dare quei contributi necessari, a parte la fondazione che è sempre disponibile, che su questo, ma non penso che si riferisce l'assessore alla fondazione, che insomma che è un nostro perno centrale che ci viene sempre in soccorso dove non riusciamo a arrivare noi con le nostre, con il nostro bilancio. Però ecco, se si riesce a coordinare queste cose, l'assessore parlava di bandi. Io da anni purtroppo che sento parlare di bandi. Sarebbe ora che da questi bandi arrivassero veramente, perché i bandi europei o bandi regionali sono sempre soldi nostri che vanno poi ridistribuiti all'interno del nostro territorio. Quindi spero che non sia solo, sì, non dico un modo di dire, però un auspicio. Questo auspicio si deve concretizzare. Quindi non conosco i progetti che sta, spero, senz'altro azione, però è chiaro, per fare i bandi ci vuole già una progettistica, perché dopo i tempi sono limitati e quando escono i bandi ci troviamo sempre un po' da, perché i tempi sono ristretti, il personale è quello, ci sono altre cose da fare. Quindi credo che ci vuole anche su questo una programmazione, una pianificazione attiva per accedere a questi bandi, insomma, perché tutti lo dicono, ministro al centro, però per vari motivi poi Rovigo finora ha dimostrato poche.
Grazie consigliere Rossini, anche se a tratti l'abbiamo persa, e prego consigliere Azzalin.
Ma anch'io ho sentito in parte anche la precedente, diciamo, trasmissione in cui l'assessore appunto parlava di queste, diciamo, possibilità di collaborazione pubblico-privato, ma presumo si riferisse anche alla, diciamo, all'obiettivo di attuare una sorta di sponsorizzazioni anche attraverso la gestione, che so, di aiuole, sparti traffico e quant'altro, che da un lato contribuiscono anche, seppur in maniera magari poco rilevante, ma contribuiscono in ogni caso anche al miglioramento del clima, del microclima urbano, ma in ogni caso agiscono sull'estetica, sulla piacevolezza, sul, voglio dire, miglioramento anche della città. E quindi credo che questo sia uno degli ambiti di intervento e di collaborazione possibile, insomma, in cui non ci deve essere solo un'azione dell'amministrazione pubblica diretta, ma deve essere concertata con il gestore, in questo caso l'ASM, per un'azione, diciamo, concreta e veloce su questo tipo. Insomma, qui non ci sono bandi, però questo credo che possa essere un ambito di lavoro sicuramente concreto che a breve si può anche realizzare. Poi, per quanto riguarda il verde pubblico, io credo uno degli obiettivi principali nella programmazione comunale è quella della, diciamo, revisione dei contratti di servizio, non solo per il verde pubblico, ma restando a questo, perché? Perché occorre anche partire da alcuni dati. Per esempio, ritornando sempre alla questione dell'ecosistema urbano, laddove noi abbiamo avuto un giudizio, diciamo, negativo, se andiamo a vedere quegli indicatori che davano a Rovigo e che l'hanno fatto precipitare al 78° posto, per esempio l'indicatore degli alberi era a zero. Allora io mi domando, perché non è stato comunicato che a Rovigo invece gli alberi ci sono? Probabilmente perché c'è stato non solo un errore di trasmissione, ma perché noi a Rovigo manchiamo della base fondamentale, e che credo questo, parlando anche con l'assessore, penso che sia uno dei temi su cui dovrà celermente lavorare. Manchiamo di un censimento del verde urbano, un censimento del verde urbano che ci porta anche a poter programmare con cognizione di causa, partendo da dati reali, quello che deve essere un'azione di A, riqualificazione da un lato, B, rimboschimento dall'altro. E poi abbiamo un tema delle alberate urbane. Le alberate urbane vanno sicuramente rimpolpate, diffuse, occorre intervenire. Queste servono a migliorare l'estetica, B, a migliorare il microclima urbano, C, a intervenire, diciamo, perché vi faccio un esempio: se voi andate in via Pace d'estate e poi andate nelle vie limitrofe, laddove non ci sono gli alberi che ci sono in via Pace, bene, c'è una differenza minimo di 2-3 gradi centigradi. Questo vi dice cosa e quanto sia importante l'azione delle alberate urbane, per esempio. Ecco, su questo occorre, attraverso una revisione del contratto di servizio, ovvero delle, diciamo, modalità tecniche, eccetera, mettere le piante giuste nei posti giusti, e spesso questo è il problema che c'è in ambiente urbano, perché quando io faccio una strada, intervengo, faccio un sottoservizio, creo dei danni ai sistemi, agli apparati radicali, o perché magari ci sono delle piante inadeguate su un punto, perché poi non gli lascio lo spazio vitale dall'altro. Cioè, quindi credo che ci sia un insieme di cose da attuare, sia negli interventi, che non si tratta solo di dire acquisto 1000 alberi, ma di quali alberi, dove li posiziono, come li posiziono e quali sono le politiche di attenzione che io devo avere per migliorare, diciamo, l'intero contesto. Ecco, su questa questione penso che ci sia molto da fare, ma ci siano anche alcune cose che stanno andando avanti. Penso che anche qui abbia agito molto, molto il Covid, insomma, perché alcuni discorsi erano già stati avviati anche con soggetti privati, però insomma il Covid ha un po' dilatato tutto e spostato l'attenzione e le priorità altrove, ma su questo c'è molto da lavorare. Mi consento un'ultima cosa: Rovigo non è una città come Milano, come i grandi metropoli, è una città nel profondo della campagna polesana, per cui molte della nostra qualità della vita, eccetera, è anche, diciamo, di ambienti salubri, incontaminati e via, dobbiamo saper connettere il centro città con la parte, diciamo, periferica della città, la parte, la campagna, la cosiddetta campagna, che offre spazi anche importanti attraverso un'estensione delle piste ciclabili, attraverso una riqualificazione di alcuni contesti, soprattutto di connessione. Pensiamo a tutta la parte arginale, per esempio, dell'Adige, che sta vivendo sempre più una maggior frequentazione, è stata migliorata, eccetera, quant'altro. Allora, tutte queste cose sono importanti per consentire a Rovigo, nella sua globalità, una migliore qualità della vita, un miglior rapporto con l'ambiente e una migliore fruibilità dell'ambiente naturale.
Grazie consigliere. Mi rendo conto che l'argomento è vastissimo e le domande e le curiosità su questi temi sono ancora molte, però il tempo a nostra disposizione è terminato e quindi ci dobbiamo congedare. Purtroppo la qualità del collegamento non è stata il massimo, anche per questo motivo noi ci salutiamo qui ripromettendoci dalle prossime volte di migliorarci. Ringrazio i nostri ospiti, il consigliere comunale Graziano Azzalini, il consigliere comunale Antonio Rossini per essere stati con noi.
Grazie a voi.
Grazie a voi.
Grazie alla regia, ai super tecnici Walter Sigolo e Nicola Ferrari per il loro supporto tecnico fondamentale. Io ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Blu e Tu e vi do appuntamento alla prossima puntata.
Radio Blu e Tu vi ha presentato Focus, rubrica di approfondimento sui fatti della settimana. Ha condotto Elisa Barion.